sente, insomma, abbiamo fatto di tutto per migliorare l'ambiente, l'acustica rispetto all'anno passato, perché sappiamo che è stato. Speriamo sia migliore. Comunque il professore ha una voce importante, speriamo a lui. Allora siamo al secondo incontro di questo ciclo sull'etica, intitolato il ciclo di parole, per così dire, che abbiamo inaugurato. Il tecnico dietro, che abbiamo inaugurato con Severino l'anno scorso. Io non riassumo, diciamo, la puntata precedente, perché per esperienza so che ogni volta che riassumo il professore mi riprova. Per cui io vi ricordo che ci eravamo lasciati al rapporto tra etica e morale, che adesso andremo a tematizzare, e alla questione della speranza, cioè della questione dei matrimoni misti. Per cui accogliete un ulteriore applauso e lascio la parola.
Dunque, le questioni poste l'altra volta, che erano state fondamentalmente centrate sulla identificazione delle radici della morale, dei fondamenti della morale. E il grosso del ragionamento aveva legato la morale alla nostra costituzione relazionale. Noi siamo relazione. E relazione non è un'astrazione, perché sono i rapporti concreti che ci sono in una società. E quindi tutto il ragionamento che avevamo fatto sul sistema di regole attraverso cui la società sostanzialmente riproduce e organizza se stessa. Avevamo poi precisato che la natura di una regola al minimo è l'efficacia e quindi è funzionale a una realizzazione, e a partire da questo l'argomento aveva tratto la conseguenza che la regola funzionale al bene, perché l'efficacia è l'azione riuscita. Quindi la natura della regola, il motivo per cui la società, le società elaborano regole, è la ragione di questo, e di produrre strategie di riuscita. Ho detto la società, perché gli individui che nascono dentro la società, possono, dicevo, innovare le regole, ma non possono produrre regole per se stanti, perché la regola non è soltanto funzionale all'efficacia dell'azione, ma è anche un sistema di comunicazione. Questo era l'impianto di fondo. Dentro questo impianto, attraverso un'analisi semantica che certamente io qui non ripeto, attraverso un'analisi semantica avevo mostrato come questa relazione sia una relazione di appartenenza, nella doppia forma di appartenere ad una comunità e nell'altra forma di appartenere a se stessi. E diciamo, la parte conclusiva del ragionamento dell'altra volta era che la morale si struttura come una tensione tra l'appartenere a e l'appartenersi. Una tensione che può essere divaricante, lacerante, può essere costruttiva. e lacerante nel momento in cui i soggetti pretendono per sé l'autosufficienza, svincolandosi da ogni relazione. E quindi diventano in questo caso potenzialmente distruttivi, ma anche impotenti. La caratteristica di ogni immoralità è la distruttività e l'impotenza. È una circolarità tra la distruttività e l'impotenza. Dall'altro lato, le società che non permettono agli individui che le compongono di svilupparsi nella loro originalità, castrano se stesse, perché impoveriscono la fecondità delle generazioni. Come Saturno che mangiava i figli. Allora normalmente questo succede nella forma del dominio che dentro una comunità hanno quelli che sostanzialmente la reggono, quei liberi di cui si parlava l'altra volta, che da un lato insegnano la libertà ma dall'altro non vogliono perdere il potere. E quindi rispetto alle dinamiche innovative che ci sono nella società, i detentori del potere tendono a trattenere oppure le persone, i poteri più abili, lungi dal trattenere, tendono ad assimilare. Quindi i poteri non hanno sempre una forma repressiva nella società, i poteri hanno anche una forma innovativa nella società. Bisogna vedere qual è il rapporto. Vedete bene che il disegno a questo punto si fa molto complesso, la rete relazionale si allarga e infatti si passa da società semplici, da comunità a società. Tennis, questo sociologo del secolo scorso, degli inizi del Novecento, aveva scritto un libro intitolato appunto Comunità e Società, dove nella comunità vigono fondamentalmente regole di appartenenza e i codici morali sono prodotti e stabilizzati dalla tradizione. Le società invece producono un qualcosa che è l'alleanza, cioè dire gli individui hanno raggiunto un'autonomia, una indipendenza tra di loro nello sviluppo della società, in questi processi di complessificazione e di mobilità. Gli individui hanno raggiunto una loro possibilità autonoma dentro lo spazio sociale e allora diventano titolari di un'alleanza. E da qui noi abbiamo un passaggio e una differenziazione tra la morale e la politica. Perché morale e politica nelle società antiche più o meno coesistevano. Non c'era una distinzione perfetta nelle società a partire dalla modernità. Comincia a esserci una distinzione di sfere tra la dimensione morale, cioè il sentimento di un'appartenenza, e la dimensione politica, che è invece la strutturazione di un'alleanza. Le due cose non sono diverse l'una dall'altra, ma sono certamente distinte e indipendenti. Quindi nello sviluppo, no, dell'umanità c'è una progressiva distinzione di sfere. Ora, rispondendo a una domanda l'altra volta, dicevo che in questa relazione che coincide con il nostro stare al mondo, con le nostre condizioni originarie d'essere, d'esistenza, noi nasciamo nella relazione. Ecco, questa relazione originaria ha come sua interfaccia l'obbligazione, Cioè, in questa relazione noi siamo in qualche modo obbligati, reciprocamente obbligati. E c'è un obbligo di base, un sentimento anche, un sentimento morale, che si formula poi al modo di un divieto. E qual è il primo divieto, il primo sentimento di obbligazione reciproca? Il primo sentimento di obbligazione reciproca è non conoscersi reciprocamente. C'è una dimensione, in qualche modo, diciamo, difensiva. In tutte le società, più o meno, gli antropologi in questo lo hanno studiato, lo hanno analizzato, con una diverse formulazioni, secondo diverse formulazioni, appare quella che poi è stata in generale definita la regola aurea. E la regola aurea trova la sua espressione nella formula non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Questa è la non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Questo più o meno lo si trova in tutte le società con diverse formulazioni. Ci sono testi confuciani, per esempio, dove si trova questa espressione. Vediamo, facciamo una prova, come si sente meglio, con questo o con questo? Con questo. Allora, posso procedere? Mi sentite in fondo? Ecco, bene, bene. Allora, stavo dicendo, la regola aurea la si trova più o meno in tutte le culture. Non fate gli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Cioè a dire, non conoscerci la vicenda. Nel diritto romano esisteva questa formula. Alterum non ledere. Oneste vivere, alterum non ledere. Non conoscere. La prima forma di divieto è appunto quella difensiva della non aggressione. E capite bene perché? Perché se si abbattesse, e talvolta non si abbatte, questo divieto, si distrugge l'intera comunità. Sufficienti a se stessi per vivere. Quindi
chiudendo insieme gli specchi, non cuocere, ma nello stesso tempo il bisogno di aiutarsi. Ma questo lo vediamo anche oggi come sentimento morale, no? Voi vedete Haiti, l'Aquila, che spontaneamente c'è una immedesimazione con la situazione di pericolo degli altri, una immedesimazione, cioè si sente parimenti esposti, come è capitato a loro, potrebbe capitare anche a me, quindi l'umano soccorso diventa un elemento strutturante della società. Per questo i grandi moralisti settecenteschi dicevano che non è l'opposizione che sta all'origine della società, ma ciò che sta all'origine della società è tutto soccorso. Perché nel momento in cui noi percepiamo che non bastiamo a noi stessi, soltanto negli altri possiamo trovare un elemento di sostegno della nostra vita. Noi tendiamo ad aggredire quando ci sentiamo sufficienti, o tendiamo ad aggredire quando ci sentiamo schiacciati. Quindi l'aggressione ha molte origini, ma ne ha meno uno: reagire all'oppressione o prevaricare sugli altri. Ecco le due dinamiche, no? La sopraffazione e la rivoluzione. La sopraffazione e la rivoluzione sono dinamiche comportamentali e psichiche in cui c'è uno squilibrio, no? E allora, in quanto oppresso, tu ti ribelli, è il prepotente, in quanto vuole esistere per se stesso, si appropria, ma anche in questo, se notate bene, anche il prepotente, se si appropria degli altri, anche lui ha bisogno degli altri. Ma se li mangia, però non basta a se stesso, ha bisogno. Allora, questo che cosa produce? In questo gioco, sopraffazione, rivoluzione, produce che cosa? Sviluppa che cosa? Realizza che cosa? Quello che in termini morali diciamo la trasgressione. La trasgressione è trasgressione di che cosa? Di un rapporto proporzionato di giustizia. Allora capite bene di intuito come la morale, in quanto reciproca obbligazione, suppone la legge. Perché la legge che compito di stabilire simmetrie, cioè di evitare che ci sia la prevaricazione di un sugli altri, che questa presunzione di sufficienza non diventa un elemento di rottura della società o di violenza dentro la società. Che poi, tra l'altro, ma questo è un tema che svolgerò probabilmente la prossima volta, anche il prepotente che prende il potere lo può prendere con la prepotenza, ma lo può governare con la giustizia, perché altrimenti lo mette a rischio. Cioè, ma già detto questo, non l'ha capito. Come si conquista un potere con un atto di prepotenza? Quando tu lo devi gestire, devi creare giustizia, altrimenti ti delegittimi, diventi tiranno. E questo che il mondo greco già c'era, perché Zeus, dopo aver fulminato i titani, quelli che volevano attentare al suo potere, ingoia Metis, che è la divinità dell'equilibrio. Quindi capite bene come la prevaricazione non può essere perpetua, altrimenti spezza la società. Ma accanto questa dinamica di autosufficienza che c'è nei soggetti, c'è anche l'altro aspetto che dicevo, cioè la dimensione del reciproco aiuto. Quindi il legame morale si fonda fondamentalmente su questa relazione positiva, su questo flusso di relazioni positive, in cui nell'altro non si vede un antagonista, ma si vede un qualcuno che è come me. E allora le etiche si formulano come un essere unipendente. Ora, nell'essere umano ci sono tutte e due queste tendenze. Una tendenza a prevaricare per essere per sé solo, e una tendenza invece a riconoscere e quindi a essere gli uni per gli altri. È chiaro che la dimensione dell'essere gli uni per gli altri è una dimensione etica nel senso vero della parola. Perché? Perché nell'essere gli uni per gli altri noi conosciamo bene. Allontaniamo tutte le forme della morte, e in particolare quella di infliggersela gli uni agli altri. Dico tutte le forme della morte, perché nell'essere gli uni per gli altri noi vediamo anche uno che sta male, dove la malattia gli viene dalla natura, non gli viene dalla nemicizia degli uomini, non dall'inimicizia. Ebbene, noi nell'essere gli uni per gli altri ci aiutiamo anche nei mali che ci vengono dalla natura. La catena umana non è mai la leopardo, è la ginestra. Innanzi alla natura matrigna noi stringiamo, ci stringiamo in catena. E quindi in questo essere gli uni per gli altri è chiaro che non saremo mai gli uni contro gli altri. Eppure accade che siamo gli uni contro gli altri. Allora qui io pongo una domanda, che poi sarà anche il tema di questa mia discussione di oggi. La ribadisce. Cioè dire, il violare la legge morale è un argomento sufficiente per pensare di poter vivere senza legge. Detto in altri termini, il trasgressore produce una fuga individuale. Ma si può immaginare una società che non abbia legge, se la legge è la forma della comunicazione per noi? Ora, il trasgressore può giocare il suo, ma in quanto trasgressore conferma la legge. E la conferma per una ragione di fondo. Perché essendo la legge un rapporto comunitario, il trasgressore è vissuto dalla comunità come nemico. E infatti la comunità lo interdice, lo punisce. Ecco perché il trasgressore ribadisce la legge, non abbatte la legge. Ma suppone le cose. Suppone la comunità. Quindi la comunità interdice il trasgressore, perché vede nel violatore della legge quella forza o quella potenza che tende a dissanare la società. Ma qui c'è un altro discorso. discorso a cui accenno e che non bisogna dimenticare, che il trasgressore non sembra un trasgressore. Molte volte può essere un innovatore. Può essere un innovatore perché? Perché dinanzi a una società che ha norme inadeguate al suo sviluppo, che la ritardano, che la trattengono. Beh, l'innovatore dice: io non sono un immorale. Questo lo accennavo già alla fine dell'altra volta, ma per stare insieme a un livello più elevato dobbiamo ridefinire il nostro codice, non abbattere la legge, ma riformularla. L'innovatore non è un distruttore di leggi, ma è un distributore di leggi, come dice nella genealogia della morale Nietzsche, tra le tante cose pericolose che dice. Il grande rivoluzionario vero è stato sempre un instauratore di diritto, non è stato mai un distruttore di diritto. Il codice napoleonico, Cesare, cioè tutti i grandi passaggi della storia sono stati fondatori di diritto. Sono stati anche luoghi di iniquità, luoghi di iniquità, però il rapporto con la legge è un rapporto che può produrre trasgressori, non può produrre anomia. In taluni casi ci può essere l'anomia, ci può essere la perdita del senso della legge. E allora davvero le società entrano in uno stato entropico, si scompongono, si scompongono. Poi alla fine la storia ha dimostrato che si ricompongono, ma si ricompongono quando restaurano la morale. Il segno della sanità e della ricomposizione è che ricostruiscono le gambe. Senza legami non si sta insieme, ed è proprio per questo, proprio perché senza legami non si sta insieme, che alla fine poi si ricostruiscono. Nel mio discorso, non solo nel mio, c'è una sorta di ottimismo tragico. Ottimismo tragico perché poi i legami ripartono, ma il costo umano della loro dissoluzione pesante lascia le vittime. Ecco la crudeltà della storia. Ecco perché la morale può essere dimenticata, ma poi va sempre recuperata, perché nei momenti di inabissamento ci si accorge che soltanto il legame di giustizia, la società sta in piedi, la comunità vive, costi umani pesanti. E nella storia sono stati pesantissimi, ma anche nelle recenti cose di oggi. La crisi economica ha fatto aprire a molte persone gli occhi, risparmiatori che si sono trovati all'astrico per la speculazione di pochi. Fin quando le cose andavano bene non avevano problemi morali, e poi mi sono venuti i problemi morali. Quindi questa larvata anomia, questo non avere il senso della legge, che poi momento in cui una società si decompone, riemerge, perché l'unico modo attraverso cui le società stanno insieme, ecco la direzione ineluttabile. Comunicare. Interpersonale. Quindi tornando a questa dinamica, molte volte i soggetti tendono a prevaricare. E dicevo, nella doppia forma del prevaricatore che è un sopraffattore, ma del prevaricatore che è un fondatore. Ed è difficile nella storia distinguere in modo netto, in modo evidente, quanto il prevaricatore sia fondatore, quanto il prevaricatore sia prevaricatore. anche se poi ci sono dei segnali che accompagnano questi gesti, no? Perché in genere una delle caratteristiche di colui che prevarica per innovare è data dal fatto che in qualche modo cerca di creare comunità, cerca di diventare simbolo costruito, in qualche modo ideologizza il suo gesto per renderlo credibile. Ma veniamo a quel punto che dicevo.
Costruire legami. Ecco
vedete sempre l'oscillazione, l'ambiguità. E allora vediamo perché li spezza, vediamo perché li costruisce. Intanto il desiderio dà una illusione primaria, essendo spontanea. Nel desiderio ci si crede pienamente se stessi. Si coincide con il proprio desiderio. Io sono la mia voglia. Questo lo si vede con tutti innocentemente nei bambini. Essere il proprio desiderio. Essere. E la libido familiare. Noi siamo il nostro desiderio. Perché siamo la nostra spinta, siamo la nostra energia, siamo la nostra forza. E quindi la caratteristica che chiamo prima io traboccante. Io sono il mio desiderio, ma la grande illusione qual è? Appartiene alla natura stessa del desiderio, perché io sono sempre e inevitabilmente il desiderio di altro. Io sono il desiderio di ciò che mi manca, altrimenti non desidererei. Io sono spinta energia all'espansione verso, e quindi non ci può essere desiderio senza relazione. Ma colui che desidera, quando coincide con la sua propria voglia, diventa la relazione. E quindi fa coincidere il suo desiderio con il mondo intero. Se io sono il mio desiderio, il mondo divento io, lo mangio. Quindi il desiderio è sempre desiderio d'altro, ma quando dominante il desiderio, in qualche modo fagocita la materialità. E ci si accorge che questo non è possibile dinanzi alla resistenza dell'altro o alla irraggiungibilità di ciò che si desidera. La parola desiderio, secondo un'etimologia, è desidera, cioè guardare le stelle, cioè non arrivarci mai. E quindi da questo punto di vista il desiderio strema, per usare un'espressione di un grande lirico antico, Alcmane. Desiderio strema, lui in questo caso parla di desiderio amoroso, anzi il testo in greco, la traduzione corretta è il desiderio sciogliere ossa, liquefare ossa. Ci sono cose che non possiamo raggiungere o cose che ci resistono. Allora qui noi vediamo che l'altro non ci è del tutto disponibile. Allora di qui evidentemente, se lo voglio conquistare in termini di desiderio, diventa così. Lo violento. Violento le persone, violento le cose. Finché posso, finché la resistenza che mi viene da fuori, violenta me. Capite bene come la caduta della morale, della relazione giusta, scatena illimitatamente la sindrome della violenza. E quindi non esiste una sanzione della morale nell'altro mondo. E la dissoluzione, dissociazione, inserimento di questo è già il costo che si paga. Comando il condizionato del desiderio. E allora c'è una modulazione nella società, nella vita. comunitaria, prima ancora. Ed è questo. Perché io posso desiderare in modi diversi, perché esiste anche una maturità. E la maturità del desiderio nasce normalmente innanzi alla resistenza, se non ce la faccio. Comincio a capire che non sono quella potenza infinita che immaginavo d'essere. E allora parteggio. C'è un accordo del desiderio. Allora il desiderio d'altro diventa scambio con gli altri. Questo si potrebbe sviluppare un ragionamento per suo conto, ma c'è una sezione della fenomenologia dello spirito, la lotta per il riconoscimento servo padrone, che è una pagina insuperabile della nostra potenza. La dinamica del desiderio, in quanto termine di un riconoscimento di un patto, è che io desidero qualcosa. La prima forma del desiderio è la desidero, la raggiungo, la consumo, che è la forma animale del desiderio. Gli animali non hanno il desiderio incondizionato che hanno l'uomo, perché l'uomo ha un'apertura, ha un'anticipazione sul futuro che gli animali non hanno. E qui bisognerebbe fare una storia dell'evoluzione del nostro cervello per capire. Allora il desiderio consuma l'oggetto, ma molte volte appunto l'oggetto non è disponibile. Voglio la cosa di un altro, oppure tutte e due abbiamo gettato gli occhi sulla medesima cosa.
E di commisurazione dei beni.
salvare i contratti. Ma già in questo modo ci stacchiamo dalla dinamica della morale, perché in questo caso l'obbligazione non viene da dentro, l'obbligazione viene dal patto esterno, dalla sanzione. E allora si passa dall'ordine, dalla motivazione morale al sistema delle regole sociali che devono produrre appunto transazioni pacifiche. E quindi qui vediamo un decadere della moralità e uno svilupparsi, quando va bene, della legalità, dove la legalità è la regolazione tra rapporti esterni. E quindi la moralità, la legge interiore, viene il diritto esterno. Però tra le due cose c'è una connessione, anche se diversamente strutturata, e che si sta insieme se in qualche modo c'è un reciproco rispetto. Se non delle persone, dei patti. E noi nella nostra società, nello sviluppo della modernità, noi abbiamo visto sempre di più accrescersi la dimensione della legalità e diminuire la moralità. Ma diminuendo quella della moralità, sta cominciando a cadere anche quella della legalità. Perché se io non ho un obbligo interiore, tendo naturalmente sempre a girare la legge, perché mi interessa il risultato, non la relazione con l'altro. E allora a questo punto c'è un'altra dimensione: il bisogno dell'altro in quanto altro, in quanto è un tu per me. Allora in questa situazione ciò di cui noi abbiamo bisogno non è il bene che gli altri ci danno, ma il bisogno degli altri come compagnia per noi. C'è bisogno della comunità. E questo uomo lo sperimenta in modo particolare nei bisogni, cioè quando il suo bisogno non può essere soddisfatto dalle cose, ma ha bisogno della compagnia degli altri, del dolore, della malattia, che non è mai risarcibile, che non è pagabile. Si sente il bisogno della compagnia dell'altro gratuita, cioè perché chi vuol bene. Ecco l'ottimismo tragico: al fondo della nostra umanità c'è sempre questo. Solo che quando stiamo bene ce ne dimentichiamo. Ed è terribile. Perché se ce ne ricordassimo anche quando stiamo bene, avremmo una società pacifica. È tragico che ce ne dobbiamo ricordare quando stiamo male. E allora bisogna ripensare la nostra risorsa morale, ridimensionando le dinamiche patologiche del desiderio. guadagniamo anche molto più di quello che ci presentiamo di poter acquistare da soli. Per cui Spinoza conclude l'etica dicendo: nulla è più utile all'uomo se non l'altro uomo, perché solo l'altro uomo gli è simile. E questo tipo di ragionamento in qualche modo noi lo possiamo trovare in una delle formulazioni della regola aurea, che è antichissima. La formulazione che io vi ho presentato è negativa: non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Non nuocersi. Ma già accennavo all'altro aspetto. L'altro aspetto era aiutarsi. Ebbene, nel Vangelo c'è una diversa formulazione. Ebbene, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Allora, mentre la forma negativa è in termini di giustizia, non conoscersi, e quindi suppone una dimensione di simmetria, beh, nel fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, c'è uno sfondo di asimmetria. Perché? Cosa vorrei io fosse fatto a me? Che mi fosse dato qualcosa che non mi spetta. Un dono? Mi piacerebbe. Questo va al di là della giustizia. Se io sto male, vorrei essere aiutato, ma nessuno obbliga nessuno ad aiutare per giustizia. Se io ho sbagliato, vorrei essere corretto e perdonato, ma nessuno fa questo per giustizia. Questa sovrabbondanza della capacità di relazione ci prendiamo principalmente in carico. Questa è la dimensione. E allora è chiaro che il desiderio deve essere un desiderio di relazione con gli altri. Ma in primo luogo deve essere un desiderio di giustizia. Perché tutto quello che io ho detto di soccorrerci, no? È un qualcosa che per la sovrabbondanza sana. E quindi la restaura. Capite bene che non ci può essere un volere bene che bypassi la giustizia. Perché se bypassa la giustizia non è un volere bene, ma è paternalismo, è carità penosa, è amore sentimentale, è seduzione e furto, è la generosità dei ricchi, è il capitalismo carità debole. Vuole creare un elemento di amore senza giustizia. Non è possibile l'amore senza giustizia. Anche nelle relazioni personali, coniugali, l'amore deve essere giusto, cioè riconoscere la legittimità dell'altro, altrimenti o è seduttivo, o è prevaricato, è falso. Ecco perché ci viene così facile amare i cani e non gli uomini. Perché a comando ci corrisponde. È bello invece amarli come amore per la natura, ma quello è un altro discorso. Di evitare questo. E questo lo so. Concludo su questo tema, poi lo riprenderemo la prossima volta. Cos'è la virtù? La virtù, in fondo, nella tradizione antica, è l'azione di uscita. E soprattutto la padronanza della propria potenza. La virtù trasforma la potenza illimitato da desiderio, che può produrre dissipazione e dispersione in forma. Trasforma la forza in forma. Perché una forza che non si contenga nella forma si dissolve nel niente. Se è trattenuta nella forma, diventa bellezza. Non ve lo spiego, basta guardare la statuaria greca per rendersi conto di cosa vuol dire forza e forma. Chiunque abbia visto il discorso, anche un bambino, capisce che cosa vuol dire forza e forma. Perfezione della forma e perfetta esecuzione dell'azione. Il disco giunge alla sua più lontana meta. Questa è la virtù. E per stabilire relazioni buone è necessario trovare gesti indovinati di relazione, cioè capacità di stare insieme. Non a caso nel mito antico armonia nasceva dall'abbraccio tra Ares e Afrodite. Cioè, nella trasformazione delle potenze di distruzione in legame d'amore. In questo modo possiamo restaurare anche qui, non oggi, un paesaggio della morale uomo per l'uomo.
Allora, ringraziamo come al solito il professor Natoli. Sapete usanza, facciamo un dibattito come l'altra volta siete stati perfetti, domande concise di modo che si può parlare di più perché c'è il solito treno che ci minaccia. Allora, subito c'è un intervento, porta la Livia il microfono.
La struttura della formatura del diritto, quando ci viene proposta da Kelsen, dall'altro opposto alla civiltà, postula l'esistenza di una semplice norma, di un territorio di applicazione di un'autorità, quello che si chiama il monopolio della forza, non mi piace usare il termine violenza. E qui si gioca tutto fra il feticismo della norma e la democratizzazione della scelta. Quanto ai problemi della natura umana come depositaria di una primigenia, di un primigenio deposito di altruismo, di poter ricordare gli interessi del coltivo, in Europa mi aspetto che il caso professorale. Quantunque mi propongo di studiare insieme a lui l'altro versante del problema, cioè se il soggetto che agisce simula la tortura dell'altro, gli astanti vi partecipano, però sono chiari, già come Solano ha scritto, questi sono i neuroni dell'altruismo, bisogna fare anche altro esperimento. La Repubblica dei filosofi, la Stiglitz, Carnice, hanno realizzato la Repubblica dei filosofi, oggi, nell'attualità. Poi finisco. Cosa pensa della salvezza con la fede del cattolico Macintyre?
C'è qualcosa che raccogliamo? Vedo che là c'è una questione, no, no, lì c'è una mano.
Presidente, speriamo di tornare un attimo sul tema dell'obbligo morale di lavoro. E mi chiedevo quale ne è la radice, dov'è l'origine di questo obbligo interiore, nel senso che per me tenderei a pensarlo come autofondato, mi viene in mente l'imperativo categorico cambiante, devi. Per cui eventualmente poi l'origine è ermeneutico. Io posso pensare che questa autofondazione dell'obbligo morale sia l'uomo, posso pensare, io dipendo un attimo dalle ermeneutiche che mi permettono di cogliere questa autofondazione della morale. Ma speravo sapere anche il suo.
Faccio buona. E la questione che mi sono la prima. Parlando della dinamica del paese canario, mi tornava un po' alla memoria un reale dell'Atalassia, cioè l'etica storica per esempio. Allora come stanno insieme queste due prospettive? Aprivo un'autonomia con l'imperazione per esempio. L'altra questione l'ha richiamata proprio nell'ultimo discursus, citando il testo evangelico e un rifonte cristiano. Anche qua, quella eccellenza immagina dall'altra parte una carenza. Questa richiede solo purificazione del desiderio e la dinamica di un carente richiede questo.
Facciamoci un primo giro, visto che ne ho tre domande. No, poi facciamo due tranche. Dunque, per quanto riguarda, lei mi ha fatto fondamentalmente tre domande. La prima sarà oggetto più dettagliato di risposta la prossima volta. Ma lì si tratta di stabilire la natura pubblica della norma, che si differenzia proprio dalla morale, nel senso che non ha
immediatamente o totalmente una motivazione interiore, anche se ritengo che alla fine, se non c'è la motivazione interiore, non stai qui. Però, diciamo, non ne facciamo una separazione, ma una distinzione di sfere di cui io parlavo. E quindi tutto il discorso sull'uso della forza. Questo meriterà una discussione molto più. Ma evidentemente, e qui mi collego all'ultima domanda, la coscienza, la motivazione morale, da che cosa nasce questo? E secondo me, e quello che ho detto già è indicativo, nasce dalla comprensione adeguata della insufficienza di me a me stesso, che differisce dal livello cartiano, anche se con l'imperativo cartiano condivide l'universalità. Però non c'è questo formalismo, Kant dice bisogna abbonire il desiderio. Invece il mio discorso è che l'obbligazione morale nasce perché ti senti coimplicato con gli altri anche nella dimensione sentimentale e affettiva. E quindi, evidentemente, questa dimensione della non sufficienza a te, pensata in qualche modo, con purezza e diventa universalizzabile per tutti noi. Perché? Io questo è un discorso che faccio naturalmente ragionando sulla nozione biblica di prossimità. Noi non vediamo mai l'universale, noi sperimentiamo l'universale per prossimo, è colui che sta accanto a me, a cui mi approssimo. Ed è lì che io stabilisco una relazione di sufficienza nella relazione, perché nella rottura della relazione cosa c'è? C'è la presunzione dell'autosufficienza e quindi la caduta dell'insufficienza. E con la dimensione obbligata della relazione. Allora lì la relazione riuscita cos'è? Mi faccio carico di te e lo apprendo come si apprendono le regole e mi accorgo che chiunque altro lo posso incontrare nella vita per avere relazioni feconde lo devo sentire sempre come posso. Ecco la dimensione sentimentale, motivante, affettiva che Kant non ha. E quindi il mio discorso non è contro l'autoformazione dell'esperienza dell'esistenza, non è la forma che canta. E soltanto se si ha questo sentimento ci può essere anche la colpa se si compone una relazione. Io non riesco a immaginare come uno che trasgredisce l'imperativo di Kant si possa sentire emotivamente colpevole. Credo che mai. Sentito che qualcosa si è rotto nella sua carne. Da questo punto di vista era molto più felice nella dottrina dei sentimenti morali Adam Smith quando parlava di azione appropriata e parlava di terzo. Nell'azione appropriata c'è un terzo. Io vedo qualcuno che fa la carità a un altro, io non ci sono, non la sto facendo io, vedo quell'azione. Vedo che l'azione che è oggettivamente feconda è appropriata. E quindi adottabile universalmente. Poi su Kant bisogna fare un discorso particolare, ma qui mi interessava vedere come l'elemento di prossimità è quell'esperienza della relazione feconda. c'è un aspetto per cui Kant ragiona, tutto il discorso sul desiderio, perché il desiderio scomposto mi impedisce di vedere questo. Allora, nell'altro non vedo la relazione foconda, ma me lo mangio, me lo osservo, me lo prendo, lo conquisto. Soltanto il desiderio elementato mi permette di avere la relazione giusta, cioè il desiderio dell'altro in quanto altro. Per quanto riguarda i neuroni specchi, molte volte si tirano fuori delle conseguenze frettolose. Come quando si va dalla quello che si fa nelle estrapolazioni scientifiche. Il neurone specchio non ha a che fare niente con la simpatia nel senso comune, con l'immedesimazione con l'altro, termini emotivi, o con la partecipazione. Ne hanno a che fare in qualche modo in termini mimetici, neanche con o del tutto, cioè nel gesto dell'altro io comprendo il senso di quel gesto, indipendentemente dal fatto che sia buono o cattivo. Anzi, si potrebbe trovare che proprio perché lo comprendo in certe condizioni mi difendo. Quindi il mio aspetto dice che non siamo atomi, cioè che ci capiamo nel nostro gesto. Ma non vuol dire che il fatto che noi miniamo l'atteggiamento di un altro vuol dire che abbiamo stabilito relazioni feconde con l'altro. La scoperta è che non siamo separati, questo sì. Geneticamente non siamo separati. Cioè quella scoperta ribadisce la inevitabilità della relazione, ma non è sufficiente per dire che basta per la relazione feconde. E conferma la complicazione, questo sì, che dice l'originalità della morale, come dicevo io, che non possiamo stare insieme, separati. Poi una volta che ho mimato l'altro, devo apprendere il nuocio, e allora qui allora si entra in sfere dove i neuroni a specchio non ci possono dare ancora dei contributi. Alla terza risposta, credo che di avere risposto rispondendo alla prima, perché c'era una parte assimilabile. Per quanto riguarda l'educazione del desiderio, sì, la tarassia, anche gli stoici. Ecco, qui io non vorrei entrare nell'analisi di queste diverse tecniche, perché sono diverse. Sono diverse anche, diciamo, le intenzioni teoriche, gli spazi in cui loro si muovono. Ma quello che le accomuna, che le tiene insieme, è che in qualche modo, per non essere dominati dal nostro desiderio, dobbiamo essere noi governati. La tarassia è una di queste tecniche. Poi ce ne sono anche altre. Cioè è un ridimensionamento della libertà come spontaneità. La libertà si dà nell'essere titolare della nostra passione. D'altro canto, il termine passione, noi lo usiamo sempre come onda impetuosa di desiderio. Però la radice è patire. E desiderio ammala se non lo governiamo. Bisogna trasformare la potenza della passione in capacità di azione. Ma l'agire suppone titolare di scelta. Quelle tecniche, la tarassia, eccetera, sono delle strategie attraverso cui il soggetto perviene all'impossessamento della sua forza e la trasforma.
Thank you.
Una, la seconda domanda, quattro davanti a te. Viviana. Non c'è.
Cioè la legge che è enorme quanto viene basta qui,
che suppone un legislatore, nel caso di Kant per esempio, l'idea che ci sia un legislatore divino esterno, almeno il Dio della tradizione così cristiana della punizione, del giudizio. In questo caso il discorso bisogna strutturarlo in termini di interfaccia, nel senso che non c'è almeno in prima battuta, perché in seconda battuta parleremo di cosa di Carl Schmitt e di Ketz, ma in prima battuta, essendo la relazione una dimensione originaria del nostro essere e nella nostra stessa costituzione d'esseri, che appare immediatamente la legge del mondo. Perché se noi siamo frutto di una relazione, vediamo nella relazione, immediatamente c'è il rapporto di alterità come condizione co-originaria. Allora, in questo senso, possiamo parlare di autonomia, perché non c'è nessun legislatore esterno che mette in opera questo. Ma non possiamo parlare di autonomia nel senso dell'autosufficienza individuale. E quindi noi siamo un'esperienza originaria relazionale. E l'altro lo vediamo sempre in una dimensione, come dicevo l'altra volta concludendo, di ente che ci responsabilizza per il fatto stesso che esiste. L'altra volta parlavo di esempio di Levinas, l'altro ci preesiste, nel senso che non lo produciamo noi. Incontriamo un bambino più giovane di noi, però ci preesiste, non è un nostro prodotto. E quindi nel momento in cui io ce l'ho davanti, non posso per struttura ignorarlo. E quindi immediatamente io con lui ho un rapporto di giustizia o di ingiustizia, immediatamente. Allora qui c'è l'autonomia, ma nello stesso tempo l'eteronomia, ma non come qualcosa di esterno. Perché? Perché la legge è per definizione la distanza dell'altro dentro di me, ma non per decreto, per condizione. L'esistenza dell'altro, l'irruzione dell'altro mi mette per il fatto stesso che c'è in una relazione di giustizia e giustizia. Lo posso amare, lo posso odiare, posso fare tutto, ma almeno è una cosa fondamentale, o il suo principale, per il fatto che è l'altro. Non deve fare altro, gli basta esistere. Allora in questo caso noi vediamo che abbiamo una dimensione di co-originarietà. Il nostro essere nel mondo è costitutivamente etico. E quindi questo tipo di impostazione cade fuori un'opposizione tradizionale che era quella dell'autonomia e dell'economia. Se si impostano in queste cose, quella dicotomia non sta più. Interessante la sua seconda domanda, magari la riprenderemo la prossima volta, sul tempo. E la dimensione del desiderio è indeterminata. Non sappiamo quanto potenza siamo. Indeterminata è anche la relazione con l'altro. E quindi è nel tempo che noi esperiamo relazioni feconde. E allora a questo punto io ho introdotto Hegel come un esempio, ma ben distante. Allora da questo punto di vista mi interessa di più la logica temporale del Kairos, cioè dire io rispetto all'altro scopro sempre una dimensione di me che non conoscevo. E quindi nell'incontro con l'altro il mio desiderio è rimesso costantemente in gioco, ma con gli altri, e quindi quella dimensione tutto sommato semplice della triade hegeliana non funziona più nell'incontro. nel suo meccanismo. Quello che è interessante di Hegel, quello sì, è che nel riconoscimento c'entra il desiderio. Detto questo, qui il discorso si deve spostare su un altro terreno, perché abbiamo una temporalità non progressiva, non evolutiva, ma differita, che sono i Cairo della storia. Però da questo punto di vista la mia anima antica prende il sovravvento sull'istanza di eccessiva sintesi e ingabbiamento dell'imponderabile che ha Hegel, che poi non c'è riuscito nella sua grandezza, proprio questo, che ha accumulato figure in un modo così eccessivo che è esploso. Tant'è vero che tutta la filosofia del Novecento dopo Hegel la possiamo costruire, immaginare come una esplosione di Hegel, perché lo stava insieme. Quindi viene Kierkegaard da una parte, Nietzsche dall'altra, Marx dall'altra parte, perché aveva accumulato troppo perché potesse essere contento in così. E la sua era una giusta, ma questo converge, non dicevo, che il desiderio della distanza, ma anche la spinta. Senza il desiderio non andremo avanti, in questo senso è anche la vita. E sì, la cosa importante, mi stava sfuggendo perché sarà un tema di un'altra volta, ma che riprende un po' questa risposta che davo: la tendenza alla simmetria non vuol dire che non vi abbiamo una fine della storia, una simmetria definitiva, ma che abbiamo la capacità di trasformare lo squilibrio in equilibrio. Questo non accade soltanto all'io noi, ma accade ai sistemi del mondo. C'è tutta la teoria dei sistemi, è giocata su questo principio, che dallo squilibrio nasce l'equilibrio, perché gli enti naturali non sopporterebbero un equilibrio incondizionato, perché secondo la legge dell'entropia l'equilibrio che non produce squilibrio produce un manto, perché il calore si diffonde e non risorge, quindi abbiamo un raffreddamento. Noi abbiamo bisogno, ecco, la variazione delle morali come un elemento di equilibrio, ridefinire sempre.
Il suo libro sulla Costituzione. Grazie.